Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000?
Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea?
Quanta gente ti segue? Diffondi e sostieni la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa.
La voce di chi non ha voce.
Radioabbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Campagna 30 per 1000. E che siamo, solo 1000?
Con i soldi, ciao ciao.
Scoppia la testa.
Qui Radio Onda Rossa, iniziamo la trasmissione normale Follia, non siamo molto puntuali ma iniziamo ugualmente e naturalmente come al solito, ormai sono fissata con naturalmente, lo ripeterò forse molte volte, mi è entrato in capoccia, e dedichiamo la nostra trasmissione a tutti i compagni, le compagne, i compagni che non stanno più dentro la radio e che però hanno dato la loro energia, il loro cuore e la loro fantasia, ma più che altro anche che sono nelle nostre lotte, nei nostri cuori, quindi in qualsiasi cosa che facciamo. E visto che è normale Follia, bene o male, oltre a trattare quelle che sono le problematiche psichiatriche, i disagi, specialmente appunto nella prima fascia sia della prima infanzia che dell'adolescenza, ma anche appunto di noi adulti e troppi semo, quelli non che si riconoscono, no, in una cosiddetta normalità e che quindi naturalmente vengono vengono considerate appunto delle persone che presentano delle problematiche. Noi invece, specialmente chi non si riconosce in questa loro normalità, ci preferiamo definire appunto bizzarri o bizzarre o bizzarru, oppure ancora invece, almeno in quanto donne, libere soggettività, delle streghe. Sì, infatti sicuramente prepariamoci a questo tema appunto delle streghe, ma non perché c'è stato Halloween eccetera, anzi tutt'altro, quello proprio non lo consideriamo, ma proprio perché per quella che sarà sicuramente l'enorme marea, l'enorme energia positiva che scenderà in piazza a novembre col movimento femminista e transfemminista, proprio in coincidenza a quelle che sono le date ormai che una delle manifestazioni fisse del movimento femminista e transfemminista, rispetto naturalmente oltre all'8 marzo. E la marea che scenderà in piazza, come è stato naturalmente per l'ultima manifestazione appunto di settembre, del 28 settembre, ci sarà tutta la voglia, e quella naturalmente era una manifestazione divisa in ben altre 22 città in tutta Italia. Questa invece di novembre, come al solito, sarà invece nazionale e ci vedrà tutte quanti e tutto quanto qui a Roma a ripetere, perché ormai lo diciamo da molto tempo, a ribadire, a dimostrare con la nostra creatività, fantasia, agiti, immaginazione, voglia di trasformazione, energia, rabbia, furore, per ribadire appunto con tutto questo le nostre idee, le nostre voglie, i nostri desideri e più che altro naturalmente la necessità di far chiarezza in un momento di politica così confuso ma più che altro così fascista, e quindi diventa ancora di più la voglia di stare in piazza, di mettere in gioco i nostri corpi, di pensare naturalmente che le nostre menti devono ribadire le libere scelte, devono lottare per la libertà, devono riaffermare autodeterminazione, devono andare avanti con tutti gli obiettivi che già da anni e anni e anni, anni vengono portati avanti, perché non è solo adesso che ci sarà un attacco sempre più mirato a quelle che sono naturalmente le soggettività ribelli, ma perché naturalmente anche nei governi precedenti abbiamo dovuto tirar fuori la grinta, tirar fuori le unghie, tirar fuori la rabbia per determinare naturalmente quello che ci spettava di diritto. E ancora la battaglia è aperta perché mo si ripresenta naturalmente un ulteriore non rinascita ma mantenimento e continuità di quella che è stato il Covid, e quindi tutto ciò che ha comportato a livello non solo di isolamento ma anche di condizionamento, di obbligatorietà, di tentativo naturalmente poi di far pagare specialmente a chi è più fragile, a chi è più debole nel mondo del lavoro, nella società in generale, nei quartieri eccetera, quelle che sono le problematiche oggettive. In più poi c'è si è aggiunta la cosiddetta guerra che tutti vogliono, visto che la pace nel senso vero, la pace intesa come solidarietà, sorellanza, accettazione, abbattimento dei confini, abbattimento e lotta contro il capitalismo, contro lo sfruttamento, contro il patriarcato eccetera, non interessa a nessuno dei potenti, ma può interessare soltanto a noi che direttamente li subiamo tutto ciò, e che naturalmente dobbiamo continuare e rafforzare i nostri rapporti di forza e di lotta. Proprio per questo dalle ultime elezioni, poi da quelle che sono state le elezioni al Senato e alla Camera, fra la Russa e quell'altro che manco Dio c'ho la faccia davanti, ma c'ho una resistenza profonda appunto a pensare quello che è stato appunto l'ex ministro della famiglia Fontana, ecco sì, mo è venuto, possano naturalmente avere due cariche del genere, ma come appunto ci ha fatto angoscia insomma pensare anche proprio come donne che alcuni personaggi anche se al femminile avessero ottenuto, no, tante valutazioni, tante considerazioni eccetera eccetera. E naturalmente ci domandiamo poi in tutto questo che cosa significa appunto poi essere donne, pensare che questo faccia la differenza, pensare appunto che personaggi del genere possano rappresentare naturalmente delle novità o dei cambiamenti. Assolutamente non c'è nessuna differenza, perché non è una questione di sesso quelli che sono i cambiamenti, il rispetto alla libertà, il concetto del diritto, il mantenimento appunto di una equità e una socialità e solidarietà complessiva e totale, ma è bensì naturalmente quello che rispecchia poi le volontà di trasformazione. Quindi i personaggi che vengono eletti, i personaggi che credono di poterci rappresentare, questo non ce l'hanno proprio, e quindi ripetiamo, non è una questione di avere un pene o una vagina, ma più che altro è una questione, come dicevamo prima, di quello che è un sentimento di vita e di voglia naturalmente di condividerla e di viverla complessivamente insieme a tutte, tutti e tutto. Quindi c'è una grande mobilitazione, c'è un grande spirito e voglia di essere presenti, ci sta una vivacità oggettiva e concreta in tutte le cose naturalmente che si stanno muovendo. Ultima infatti è stata la manifestazione venerdì all'università, dove da un concentramento si è partito invece con un bellissimo corteo e si è andata dove appunto veniva fatta una conferenza organizzata dalla rettrice Polimeni sul concetto naturalmente della famiglia, della libertà, delle scelte, bla 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 bla, avendo naturalmente molte persone che dovevano parlare. Addirittura il giorno dopo della manifestazione sarebbe dovuto venire anche Pillon, e tutti conosciamo il personaggio, sappiamo quando siamo andati a Verona che cosa ha significato 4 anni fa la mobilitazione oceanica che ha conquistato la città e ha annientato appunto tutti quelli che non a livello nazionale ma a livello europeo e anche mondiale volevano parlare appunto di colpa per chi sceglie la propria maternità e quindi naturalmente utilizza anche l'aborto come ultimo strumento nel momento in cui ha una gravidanza non desiderata. E quindi naturalmente questi personaggi, dopo appunto le loro lezioni, dopo quello che sta succedendo, dopo le idee che escono fuori su tanti argomenti che ci fanno rabbrividire, è stata appunto invece importante la presenza di moltissimi studenti proprio nel loro luogo di cultura, nel loro luogo di presenza, per poter determinare e dire: siamo noi che dobbiamo parlare, siamo noi che vi dobbiamo dire come la pensiamo e anche come la cultura, come veramente l'università è il top, no? È considerato il top della ricerca, il top appunto di ciò che dovrebbe rappresentare un'elaborazione anche complessiva, no? Rispetto a quella che è la cultura nazionale. E dobbiamo essere però noi a partire appunto dai nostri bisogni, dai nostri desideri, da quelle che sono le nostre, i nostri bisogni di libertà, per rivendicare veramente un modo diverso di gestione, un modo diverso di controllo, che parte naturalmente nelle scuole come concetto di appunto attraversamento di un mondo che deve aiutarti a crescere, di un mondo che dall'asilo fino appunto al liceo e poi all'università ti deve permettere di rafforzare te stesso, la tua autostima, la tua possibilità appunto di muoverti in un concetto appunto di libera scelta, di libera capacità di valutazione, di possibilità naturalmente anche poi di vita, no? Quindi prima avevamo iniziato ridicendo del Covid, ridicendo della guerra, ridicendo del caro vita, ecco, in tutto questo in effetti i singoli individui ma anche la collettività non vale più niente, tutto quanto continua a essere dai nostri corpi e dalle nostre menti mezzi di profitto, e bisogna naturalmente e oggettivamente, come dicevamo prima, stare in piazza e dimostrare con i nostri corpi e con le nostre teste, con la nostra creatività e la nostra immaginazione, quelli che sono appunto invece le nostre volontà, i nostri diritti, i nostri desideri. E infatti si è fermata questa, si è entrati in tantissimi studenti dentro l'aula dove a Scienze Politiche stavano tenendo il convegno, e si è continuato naturalmente a parlare, hanno parlato gli studenti, chiaramente il convegno si è interrotto, e dimostrando però una grossa anche unità fra tutti i vari collettivi universitari, una reale partecipazione anche, per esempio ci stavamo noi sia del coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio, ci stava naturalmente non una di meno, ci stavano tante altre realtà territoriali che volevano sottolineare appunto come qualsiasi forma di protesta, di lotta, di agito eccetera diventasse un tutt'uno con gli obiettivi che infatti stanno in piedi e continuano a starci. E infatti ci saremo il 22 a Bologna alla manifestazione, una manifestazione nazionale che si ripeterà come Nord Italia, poi nel Sud Italia a Napoli il 5 di novembre, e anche lì si partirà da tutti quei presupposti che abbiamo detto fino adesso, dalla battaglia contro il caro vita, dal discorso del welfare, dal fatto appunto del reddito che deve essere garantito, deve essere un reddito per gli studenti, per le donne, per le libere soggettività, per tutti coloro naturalmente che vivono e devono vivere all'interno appunto di questo mondo senza accettare continui attacchi, continui livelli di sottomissione, continui condizionamenti, continui ricatti. Quindi c'è un clima che è veramente molto positivo, e anche se poi dopo leggiamo sui giornali quali sono i tentativi, per esempio, per attaccare i consultori, no? In cui si ripropone proprio sul discorso della famiglia, dicendo falsamente che l'aborto ha portato anche a una diminuzione delle nascite, cose non vere, perché se noi misuriamo i numeri degli aborti di 15 anni fa ad oggi, sono non solo dimezzati, ma ce ne sta un quarto di aborti, e quindi fondamentalmente è il fatto che si decide di non fare figli, utilizzando naturalmente anche tutti gli altri, per fortuna, metodi anticoncezionali, perché l'aborto non è considerato in quanto tale per chi lo sceglie come donna all'interno del proprio percorso, naturalmente, di sensualità e sessualità. Quindi dicendo questa bugia naturalmente sugli aborti eccetera, c'è il tentativo di dire che si daranno dei soldi, appunto, ai pannolini casomai, a chi decide di non abortire, di mantenersi e di tenersi un figlio, come se effettivamente la libera scelta di maternità fosse legata soltanto a questo. È bestiale veramente anche legare, no, quella che può essere una scelta di maternità soltanto a una problematica economica, che indubbiamente è fondamentale ed esiste ed è concreta, perché uno deve fare i conti anche col quotidiano, ma che rappresenta moltissimo altro, poiché la scelta di maternità comporta naturalmente anche un affrontare un ruolo differente, doversi misurare con dei bisogni di qualcuno che ti dipende completamente, del fare i conti se ci sta o non ci sta un discorso di coppia e via di seguito, insomma. Quindi le problematiche sono ben altre. Oppure, come si sente nel campo della sanità, che si dice, che ne so, invece di sprecare tanti soldi sulle case di comunità eccetera, mettiamo un medico in ogni farmacia e un medico di base eccetera, un medico generico, in modo tale che la gente possa fare riferimento a questi e possa naturalmente vedere e stare in diretta linea anche con il comprare poi i farmaci, e quindi naturalmente considerare sempre il corpo come una fonte naturalmente di mercificazione, no? In fin dei conti tu vali quando sei malato e quindi quando incominci a spendere anche per la tua salute, mentre invece non vali un cacchio se uno non è malato e si fa invece un lavoro di prevenzione, che dovrebbe essere principale e fondamentale. Però è chiaro che per dare salute e benessere, quindi prevenzione e qualità di vita, bisogna fare in modo che la vita abbia una qualità, quindi occuparsi della, che a tutti abbiano una casa, un salario, un reddito, più che altro una possibilità quindi di affrontare quello che è il quotidiano, che abbiano welfare, scuole, trasporti e bla 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 bla. Quindi è questo che naturalmente non può vedere, no? Il potere, il capitalismo, il patriarcato stesso muoversi per questi fini, perché significherebbe la fine del profitto, significherebbe la fine della possibilità di annientare, annullare, appiattire la totalità della gente, e quindi naturalmente non poter poi, in mezzo a tanta ignoranza, a tanta paura, a tanti ricatti, a tanti sensi di colpa, pensare naturalmente di poter vivere condizioni in cui invece il soggetto come persona in quanto tale non vive più di stereotipi e di tutti questi condizionamenti, ma vive appunto su una collettività di bisogni condivisa, un bene comune collettivo, un qualcosa che diventa effettivamente concretezza nel cambiamento della vita. Quindi questi discorsi chiaramente ce li facciamo da tanto tempo, continueremo a farceli, ci abbiamo dei nemici ben dichiarati, e quindi questo non ci fa paura, ma anzi ci mette ancora più voglia e ancora più energia per stare in piazza. Infatti anche l'altra settimana c'è stata sia la passeggiata al quartiere del Pigneto di sera, come quella al Trullo, tutte quante come risposta al tentativo appunto di chiudere le strade, di considerare la sicurezza, casomai un aumento di polizia o di telecamere, di continuare con i femminicidi, i transicidi e anche gli infanticidi, nel veramente condizionamento sempre complessivo della paura di non poter uscire, della paura di non poter più attraversare i nostri spazi, della paura di essere sempre più soli, sempre più isolati, e chi più ne ha più ne metta. Anche lì, come avevamo detto lo scorso lunedì, le piazze invece sono state molto molto vivaci e molto piene di slogan, di rabbia e di furia, proprio nel voler ribadire quelli che sono i nostri concetti. Quindi c'è sicuramente molto da lavorare, molto da fare, e tutti quanti dobbiamo metterci in gioco. Infatti, anche come scadenza, che voglio ripetere eccetera ed è importante di saperla, ci sarà a ESC giovedì, adesso questo giovedì che viene, l'assemblea appunto di Non Una Via di Meno, che preparerà sia l'assemblea nazionale che si terrà a Reggio Emilia il 29 e il 30 di ottobre, e sia la manifestazione poi nazionale del 28 novembre. Quindi è un momento importante a ESC, a Via De Volsci, proprio in fondo a Via De Volsci, come qua la strada della radio, ma bisogna andare verso il Verano, non mi ricordo il numero, e alle 7:30. Prima ci sarà un incontro invece con una compagna che viene da Kiev eccetera, e che ci racconterà di quelle che sono le loro battaglie anche rispetto a una finestra di ascolto per le libere soggettività, in una situazione che naturalmente rispecchia non solo il concetto della guerra, ma tutte le forme di discriminazione e di violenza che immaginate si possono vivere naturalmente in questi posti, in questi spazi. Anche domenica c'è stato un ulteriore appuntamento delle realtà iraniane, proprio anche per la rivolta che è andata avanti per più di un giorno dentro il carcere, insomma, e quindi specialmente dove venivano tenuti i prigionieri politici, e dove di Teheran, a Teheran, e dove naturalmente veniva ribadito che la lotta appunto iniziata con l'assassinio, il femminicidio appunto di Masha, a forza di botte altro che di conseguenze alle sue problematiche fisiche, come cercavano falsamente naturalmente di riproporci l'informazione patetica di quei luoghi, e naturalmente quello che poteva uscire da quella dittatura come informazione, continua, e continua naturalmente con tantissime altre dimostrazioni, ma anche con tanta repressione e tanti morti. Quindi restare in piazza, dimostrare non di essere solidali perché non basta, ma viversi concretamente la sorellanza, la possibilità di unificare tutte le forme di lotta che sono basate sul concetto di libertà, di autodeterminazione. Infatti lo slogan Donna, Vita, Libertà è quello che rappresenta e ha rappresentato, ed è stato proprio il primo grido che ha unificato non solo appunto in Iran ma in tutto il mondo questa protesta, no? Questa significativa lotta che non è solo contro il velo o contro alcune condizioni di violenza, specialmente sulle donne e le libere soggettività, ma che è una forma di non vita in quanto dittatura che viene imposta a tutto e a tutti e a tutto. Quindi ecco, ci sono state, ci saranno, continuano naturalmente le iniziative, i dibattiti, la voglia di sentirsi sempre più partecipi, perché effettivamente almeno per molti di noi il discorso non è certo quello che ti basta il giorno delle elezioni, no? Pensare di fare o non fare il tuo dovere di cittadino che dà o non dà un voto, ma più che altro noi sappiamo che almeno per quella che è stata l'esperienza, no, della vita vissuta negli ultimi 40 anni, 50 anni, eccetera, è la mobilitazione, i rapporti di forza, la presenza continua e costante, naturalmente non solo nelle piazze, ma nei quartieri, dentro le scuole, dentro gli ospedali, dentro le fabbriche, dentro appunto qualsiasi posto di lavoro, dentro le occupazioni, i centri sociali, e chi più ne ha più ne metta, attraverso proprio la presenza, la costanza, il continuo controllo, il continuo verificare le cose che vengono dette e poi non vengono fatte, oppure vengono fatte male, o hanno indubbiamente degli strumenti antitetici a quello stesso che deve diventare invece la pratica e la realtà, insomma, di vita, e quindi di la costante ripresa del nostro diverso, totalmente diverso modo naturalmente di approcciare a quella che è una realtà sociale che appunto non ci sta bene, ma non solo che ci sta stretta, ma che di fatto non possiamo neanche più indossare, perché non ha più le maniche, non ha più i piedi, non ha più nessuna forma umana, ma neanche animale, chiaramente è soltanto appunto un qualcosa che viene usato per ingabbiarci, per annullarci, per azzittirci. Quindi noi stavamo, se vi ricordate, leggendo Il femminismo è per tutti, no? Una politica appassionata di Bell Hooks, e eravamo naturalmente a un capitolo, ora ci ritorniamo perché non me lo ricordo a memoria, perché come al solito noi partimo con certe cose ma poi ci interrompiamo parlando di altre 150.000 cose, e l'argomento che stavamo trattando, il capitolo, era la politica femminista e a che punto siamo, in cui veniva sottolineato che il femminismo è un movimento che mette e che mira a mettere fine al sessismo, allo sfruttamento sessuale e all'oppressione, e che ribadiva che il sessismo era appunto sistemico e istituzionalizzato, e quindi naturalmente questa era la consapevolezza che aveva portato avanti le rivolte nelle forme del periodo del primo femminismo, aveva portato alle teorie, eccetera eccetera, e che però aveva anche evidenziato che era impossibile non essere rivoluzionarie, no? A non avere una visione femminista rivoluzionaria all'interno di questa società, perché la ristrutturazione doveva essere complessiva e bisognava naturalmente liberare proprio tutto il mondo, tutta la società, eccetera, da ogni traccia di sessismo, e quindi naturalmente qualsiasi proposta riformista avrebbe permesso di mantenere inalterato quella che era un immobilismo sociale, un inattivismo per non riuscire poi di fatto a liberarsi del mondo maschile, non solo nel mondo della famiglia ma del lavoro, e poi naturalmente per determinare autodeterminazione in ogni stile di vita. E quindi eravamo arrivati a leggervi il discorso dell'autocoscienza, che voleva dire che bisognava avere un ripensamento continuo, quindi era come se il sessismo come pensiero e comportamento fosse interiorizzato in una società capitalista, patriarcale, homo, trans, lebofobica, eccetera, e che bisognava fare in modo invece di ribadire quella che era la battaglia contro il sessismo, contro il genere, contro la razza e contro tutte le forme di discriminazione, e quindi anche aumentando principalmente un livello di consapevolezza. E eravamo appunto proprio arrivati a leggere, penso che possiamo continuare appunto da qui, e che dicevano allora d'un tratto sempre più donne hanno cominciato a dirsi femministe, oppure a usare la retorica della discriminazione di genere per modificare il proprio stato economico. L'istituzionalizzazione degli studi femministi ha creato un corpus di posti di lavoro sia nel mondo dell'accademia sia quello dell'editoria, ma questi mutamenti fondati sulla carriera hanno portato a forme però di opportunismo professionale in cui donne che non erano state mai ormai politicamente impegnate nella lotta femminista di massa, adottavano il punto di vista e il linguaggio del femminismo quando ciò potenziava la loro mobilità di classe, intendendo per mobilità la loro possibilità naturalmente di offrirsi anche per altre classi che non erano le loro. Lo smantellamento dei gruppi di coscienza però ha cancellato quasi tutto l'idea che per aderire al femminismo fosse necessario conoscerlo e scegliere la ragion veduta di adottarne poi la politica. Quindi senza i gruppi di autocoscienza in cui le donne si misuravano col loro stesso sessismo nei confronti di altre donne, il movimento femminista ha potuto imboccare una direzione diversa e concentrarsi sulla parità nel mondo del lavoro e sul confronto col dominio maschile, poiché l'impegno era sempre più rivolto a disegnare la donna come vittima della disuguaglianza di genere che merita dei risarcimenti, vuoi tramite cambiamenti leggi discriminatori o mediante politica di discriminazione positiva. L'idea che per approdare al femminismo le donne dovessero innanzitutto affrontare il proprio sessismo interiore non è stato più l'oggetto principale di discussione. Quindi donne di tutte le età si comportavano come se la preoccupazione o la rabbia per il dominio maschile o le disuguaglianze di genere fosse tutto ciò che ci vuole per fare di te poi una compagna femminista. Quindi senza misurarsi col sessismo interiorizzato, le donne che raccoglievano la bandiera femminista spesso tradivano la causa nella loro interazione con le altre donne. E penso, appunto, abbiamo letto questo capitolo proprio adesso che si parla di differenza, non nell'avere nel corpo politico delle donne con dei ruoli e delle responsabilità o nel mondo del lavoro, ma se non viene fatto questo, quindi questo sessismo interiorizzato che ti porta effettivamente a essere femminista non per nome o per immagine, ma bensì ti permette poi di misurarti, di interiorizzare effettivamente con le altre donne, la situazione è totalmente piatta e quindi di femminismo non c'è proprio assolutamente niente. Agli inizi degli anni Ottanta, infatti, l'evocazione di una sorellanza politicizzata, così cruciale all'inizio del movimento femminista, ha perso poi significato, perché il terreno della politica femminista radicale era oscurato da un femminismo improntato a uno stile di vita che suggeriva che qualsiasi donna poteva essere femminista a prescindere dalle sue convinzioni politiche. Impossibile, aggiungo io. Inutile dire che un pensiero simile ha minato la teoria e la pratica femminista e anche la politica femminista. Quando il movimento femminista si rinnoverà, rafforzando quindi nuovamente le strategie che consentiranno a un movimento di massa di mettere fine al sessismo, allo sfruttamento e all'oppressione sessista per tutto, l'autocoscienza ritroverà ancora una volta la sua importanza originaria, imitando efficacemente il modello degli incontri degli alcolisti anonimi. I gruppi di autocoscienza femminista si svolgeranno in seno alle comunità, offrendo a tutti il messaggio del pensiero femminista senza distinzione di classe, di razza oppure di genere. Potrebbero emergere gruppi specifici basati su identità condivise, ma alla fine le persone si ritroverebbero tutti quanti in dei gruppi misti. L'autocoscienza femminista per i maschi è essenziale tanto per il movimento rivoluzionario quanto per i gruppi femministi, anzi i gruppi che non sono ancora o si definiscono femministi ma fondamentalmente sono solo femminili. Se ci fosse stata un'enfasi sui gruppi maschili in grado di spiegare a ragazzi e uomini che cos'è il sessismo e in che modo lo si può trasformare, per i medi sarebbe stato impossibile rappresentare il movimento come anti-uomini, avrebbe inoltre impedito il formarsi di un movimento maschile che diventava, guarda caso, antifemminista. Spesso i gruppi maschili si sono formati sulla scia del femminismo, ma quello di allora, quello vecchio, che non si occupava in alcun modo dei temi del sessismo e del dominio maschile. Come il femminismo basato sullo stile di vita rivolto alle donne, questi gruppi diventavano spesso ambienti terapeutici nei quali gli uomini potevano affrontare le loro ferite senza sottoporre a critica il patriarcato o senza elaborare una piattaforma di resistenza al dominio maschile. il futuro movimento femminista non può e non ha fatto e non farà più questo errore. I maschi di tutte le età hanno bisogno di ambienti in cui la loro resistenza al sessismo sia espressa e considerata e ascoltata. Senza i maschi come alleati nella lotta, naturalmente il movimento femminista dovrà battagliare, dovrà continuare naturalmente per andare avanti. Da come stanno le cose, c'è un bel po' di lavoro da fare per correggere l'idea profondamente radicata della psiche culturale che il femminismo sia unicamente anti-uomo. Il femminismo è antisessismo. Un maschio che si è spogliato del privilegio maschile, che ha fatto la propria politica femminista, può essere un valido compagno di lotta, tutt'altro che una minaccia per il femminismo, mentre una donna che resta legata al pensiero e al comportamento sessista, infiltrandosi nel movimento femminista, costituisce veramente una seria minaccia. Non a caso l'intervento più potente compiuto dai gruppi di autocoscienza è stato di chiedere a tutte le donne di misurarsi con il loro sessismo interiorizzato, la loro fedeltà al pensiero e all'azione patriarcale e il loro impegno nei confronti della conversione femminista. Quell'intervento è ancora necessario, continua a essere il passo necessario per chiunque scelga una politica e la politica femminista. Non c'è verso di combattere il nemico esterno se non si è prima trasformato il nemico interno. La minaccia e il nemico sono il pensiero e il comportamento sessista. Finché le donne impugnano la bandiera del femminismo senza affrontare e trasformare il loro stesso sessismo, naturalmente non si potrà parlare di sorellanza e tantomeno si potranno considerare questi soggetti femministi. E quindi naturalmente pure questo è importante sottolinearlo, no? In fin dei conti il portare e vivere complessivamente questa trasformazione, questo anche battaglia, no? Di lotta contro i tuoi condizionamenti, contro quelle che sono le tue paure, il tuo sentirti vittima, i tuoi sensi di colpa, quello che è naturalmente anche la vergogna che molto spesso è uscita fuori nel veramente non riuscire a rivendicare se stesso o se stessa, a non riuscire appunto a determinare e a poter giocare appunto, viversi quella che è anche l'evoluzione della propria sessualità, quella che è la sensualità, quelli che sono naturalmente tutti gli argomenti considerati non trattabili da una società moralista, cattolica, patriarcale e naturalmente antitetica, come dicevamo prima, a tutte le... Quindi noi siamo stati condizionati, dobbiamo inevitabilmente fare i conti con noi stessi rispetto al nostro sessismo interiorizzato, e quindi proprio lavorando su noi stessi e potendolo tirar fuori e potendo capire appunto quali sono i nostri limiti e quali sono le nostre ricchezze, arrivare effettivamente poi a fare del femminismo la nostra idea concreta di trasformazione. Quindi questo proprio per eliminare ogni dubbio a chi, specialmente dopo le nomine, dopo la vittoria della Meloni eccetera, anche fra i giornalisti e le giornaliste, ci veniva a chiedere cosa ne pensano una di meno rispetto a questo periodo storico, a questa nomina di questo personaggio eccetera eccetera. E quindi ecco, io penso che questo sia per chiarire ulteriormente che nessuno se fa prendere per fondelli, che come dicevo prima non è un discorso del proprio sesso che ti determina ad avere battagliato, interiorizzato contro naturalmente un sessismo interiore, no? Che ci è stato imposto, molto spesso è stato scelto da alcuni di questi personaggi eccetera, anche come vita e come espressione culturale, sociale eccetera eccetera. Quindi effettivamente di femminismo e di quello che vogliamo noi proprio queste persone non solo non ci hanno proprio niente, ma devono stare ben attente a nominarsi quanto tali. E quindi naturalmente la pulizia va fatta, ma va fatta prima di tutto attraverso falsità che possono venire dette e fatte attraverso un immediato scontro diretto, no? In fin dei conti, nella manifestazione del 28, la Boldrini, in quanto PD, in quanto responsabile, ora non più PD ma ex, eccetera, si è sentito dire appunto da una giovane, ma alle altre che ci stavano in piazza, solo se sentite dire anche da persone più vecchie, qual era effettivamente la condizione di vita all'interno dei quartieri, all'interno dei consultori, eccetera, dove di fatto anche chi era stato già al governo e che avrebbe potuto fare molto, cambiare metodi, venire a sentire direttamente quali erano i bisogni e più che altro anche concretizzare diritti diversi, invece naturalmente di entrare in una logica anche qui privatistica, in cui appunto si favorisce il privato in assoluto e si arriva a chiudere centinaia e centinaia in tutta Italia, più di 250 negli ultimi 5 anni, strutture sociosanitarie come consultori, e si permette naturalmente l'apertura di strutture private dove il movimento della vita e quindi il senso di non libera scelta, il senso di colpa, il fatto appunto di farti sentire inadeguata se vuoi arrivare sia a vivere la tua sessualità ma anche appunto a vivere la tua maternità, trova naturalmente la possibilità di moltiplicarsi. Quindi il discorso di poter, come sempre, rivendicare le proprie idee, rivendicare i propri diritti, ma più che altro anche tutte le battaglie fatte, perché per esempio noi il giorno dopo la avevamo i giorni precedenti e poi doveva riessere l'altra settimana, ma è stato nuovamente rimandato di pochi giorni, insomma, questo nuovo il vedersi nel tavolo con la regione, quindi come coordinamento, come donne delle assemblee, come chi attraversa effettivamente questi servizi sociosanitari e sa nelle varie ASL quello che c'è di buono e di cattivo, ciò che deve essere cambiato, come deve cambiare la formazione del personale e via di seguito. Quindi questo incontro, che già era stato precedente a manifestazione, perché so 5 anni che ci abbiamo sto tavolo, no? E anzi si sono anche riusciti a ottenere l'apertura di alcuni consultori che erano stati chiusi, si è riuscito a ottenere assunzioni specialmente di psicologi, di ostetriche, ginecologhe, eccetera, vista che col pensionamento si svuotavano completamente queste strutture e il non esserci più queste strutture, ma non solo dentro i consultori, come nei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, essendo appunto un 70% a livello nazionale di obiettori, eccetera, significava poi naturalmente non offrire più il servizio alle donne o ai corpi sessuati che ne avevano la necessità. Quindi si è ottenuto questi vari obiettivi, si è concretizzato alcune cose, altre figuriamoci, quando c'era il Covid eravamo noi a portare dentro i consultori le mascherine e i camici, perché se no altrimenti questi non gli venivano dati dalla struttura sanitaria di appartenenza, considerandoli naturalmente meno importanti tra virgolette di quella che era la realtà tragica che naturalmente si viveva negli ospedali. Però ecco, quindi sappiamo bene quali sono i limiti e che sicuramente non è un tavolo che può raggiungere gli obiettivi, ma sicuramente è stato un nostro strumento insieme alle mobilitazioni, alle occupazioni dei consultori, alle lotte fatte nei quartieri, nei territori, insieme a Nuno D'Amino in tutta Italia e via di seguito, a ribadire e anche concretizzare la possibilità che ora si parla di dare la pillola anticoncezionale gratis dai 14 ai 19 anni, proprio considerando le difficoltà oggettive economiche, specialmente dei giovani, insomma, e questo mi sembra corretto. Si sta aprendo lo spazio giovani nei consultori, dove ci sta la possibilità di vivere una realtà di gruppo e quindi di confrontarci fra pari, essendoci però anche la figura di professionisti come delle psicologo e psicologi che possono naturalmente anche lavorare insieme a chi presenta dei disagi, delle difficoltà, delle resistenze, oppure anche anche dei semplici problematiche legate naturalmente al crescere. E quindi ecco, si è ottenuto, ma si devono però concretizzare questo discorso anche economico effettivo, perché almeno per quello che è stato ufficializzato da D'Amato e che è uscito pubblicamente anche da parte di dichiarazioni di Zingaretti, è stato quello di alcuni finanziamenti economici dati ai vari consultori per incominciare naturalmente a rendere pratico il discorso degli anticoncezionali. Però sicuramente ancora è poco, dobbiamo fare molto di più, dobbiamo controllare che per esempio vengano messe in tutti i consultori gratis le spirali, venga fatta insieme appunto alla possibilità di andare nei riparti IVG per l'interruzione volontaria di gravidanza, anche che nei consultori venga dato la pillola antiabortiva, ovvero la RU486, controllata e verificata naturalmente ai consultori, che non è la pillola del giorno dopo, ecco, sono due cose ben diverse. Perché è un aborto appunto farmacologico, considerato proprio un intervento terapeutico da un punto di vista però unicamente farmacologico. Quindi poi gli spazi giovani, più personale, più formazione, più apertura rispetto alle malattie invisibili, che sono naturalmente tutte malattie che riguardano il discorso degli organi riproduttivi delle donne e dei corpi sessuati, che sono naturalmente il discorso rispetto alle libere soggettività e quindi a tutti quelli che sono i bisogni di, per il cambiamento, non solo dovuto, voluto se si vuole, eccetera, attraverso ormoni, attraverso appunto il rivolgersi poi a strutture sanitarie, che però non debbano etichettare come malattia quello che è anche il desiderio, la voglia di una trasformazione della propria identità sessuale, e quindi non far percorrere, come invece succede attualmente, insomma, per le leggi attuali, un percorso ad ostacoli, come può essere il percorso ad ostacoli per l'aborto. La stessa cosa se ci stanno dei bisogni naturalmente di trasformazione di genere. E quindi ci sono tantissime cose da affrontare e da portare avanti, e sicuramente quelle che si è incominciato anche con la trattativa, ma con i tavoli eccetera con la regione, e anche perché la regione poi fra pochi mesi deve rimettersi naturalmente in discussione, ci saranno le elezioni del nuovo presidente, quindi vedremo se anche lì dovremo fare i conti con determinati personaggi, oppure naturalmente questa stretta ha fatto in modo che alcuni politici, alcune politiche eccetera, si rendessero conto anche della monnezza che avevano provocato loro nel non essere assolutamente capaci di creare la differenza, di ascoltare i bisogni di chi attraversa determinati spazi, quartieri, le realtà sociali eccetera eccetera. Quindi andremo avanti naturalmente su questo, sul pezzo, ma sempre però evidenziando e ricordandoci e ricordando a tutti che per definirsi naturalmente una femminista bisogna fare i conti con se stessi, e non si può dire di esserlo soltanto perché si è donne e perché si ha la vagina, tutt'altro, perché ripeto, ci sono tante donne che proprio come brutta copia degli uomini, proprio di femminismo, di transfemminismo non c'hanno proprio niente, di voglia di autodeterminazione, di libera scelta, proprio non sanno manco dove stanno di casa. Quindi evidenziamo, naturalmente ci rivendichiamo, chi invece il femminismo se lo vive veramente dentro il DNA per tutto un lavoro che ha fatto ormai con tante 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 battaglie, sia interne, sia agiti collettivi, sia momenti di discussione, sia capacità di ripensamenti, di andare avanti e ritornare indietro eccetera, e di rappresentarsi poi sempre con un rispetto e un'intersezionalità sulle problematiche eccetera enorme, perché anche il fatto di poter ascoltare, il poter mettersi in discussione, l'essere capaci di dimostrare la propria rabbia profonda, ma anche la propria capacità di proposizione del diverso, di riuscire naturalmente a dire qualcosa che può cambiare la condizione di vita non solo individuale ma collettiva, quello diventa naturalmente un elemento fondamentale e indispensabile che non possiamo delegare a nessuno, ma anche nessuno può permettersi di mistificare. Allora eravamo arrivati alla fine di questo capitolo, perché ora ci stava quello sulla sorellanza, che è un qualcosa di estremamente potente, però ormai non inizio perché mancano solo le 4, quindi non ci penso per niente di iniziare un nuovo capitolo. Ho letto al massimo una pagina come mio vizio, proprio perché mi piace parlare con chi ci ascolta, mi piace parlare da questa radio. Considero Radio Onda Rossa uno strumento importantissimo, inevitabile, di espressione appunto di libertà, di espressione del pensiero che viene articolato, proposto, discusso, e quindi naturalmente arriva ad onde, no? Come tutto il movimento femminista, che è una grande onda che invade, eccetera eccetera, così i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre voglie inondano tutto ciò che ci sta intorno, e quindi è sempre unicamente un percorso positivo, energetico, trasformativo, e questo ci permette di sentirci vivi. Quindi con l'appuntamento importante di giovedì alle AESC, a Via De Volsci, per l'assemblea, c'è stata già 15 giorni fa, ma quindi si ripete non settimanale ma almeno ogni 15 giorni, di non una di meno, anche in preparazione appunto del convegno nazionale che ci sarà il 29 e il 30 ottobre a Reggio Emilia, sempre di tutte le realtà, che sono più di 70 realtà nelle città appunto a livello nazionale, delle realtà di una di meno, e della manifestazione nazionale si farà il 28 novembre. Chiudo qua la trasmissione di Normale Follia e niente, vi ricordo che siamo sempre da Radio Onda Rossa e che ci risenteremo lunedì prossimo come al solito. Touchdown.